Spettacolando, la trasmissione che ti spettacolarizza ogni giorno.
Buon pomeriggio a tutti, di nuovo qui con Spettacolando in diretta su 8800 in FM di L Radio, poi scaricate l'app di L Radio per Android e iPhone e inoltre diretta Facebook sul profilo di Paola Aspri Spettacolando e Spettacolando in Radio. Cosa dirvi? Che io sono contentissima di essere qui, anche se sono sola soletta oggi, praticamente faccio una diretta sola. In regia c'è Antonio Romano che mi darà supporto di tanto in tanto con qualche voce fuori campo, perché no, magari mi criticherà. Io vorrei essere provocata da te, Antonio, a questo punto, direttamente in diretta, perché questa provocazione a me, sai cos'è? Mi stuzzica un pochino, perché non lo so perché, è il sale della diretta, potrebbe essere, chissà, anche un modo nuovo per interagire, no? Con la regia. Allora, torniamo invece un provocatore nato che io adoro, però sinceramente fa molto spettacolo, in tema di Spettacolando mi sembra giusto parlarne, è Matteo Salvini. Beh, Salvini un anno fa e cento ne pensa, ogni giorno ce n'ha una in canna, come suol dirsi, e questa volta tuona su Saviano. Saviano lo ha criticato aspramente a Salvini e ovviamente Salvini che cosa fa? Gli manda via internet un bel, come suo solito manda i filmati, un bel bacione da Roma, quindi ostacola così le provocazioni di Saviano. Ma un'altra provocazione ben più grave è quella che Salvini fa a Saviano, quella di togliergli la scorta addirittura. Sembrerebbe che voglia vederci chiaro sul fatto della scorta, perché lui dice sono 12 anni che Saviano ha la scorta e siccome sta sempre all'estero bisogna vedere se ci sono i presupposti perché Saviano ne usufruisca ancora per lungo tempo. Che cosa ne dici tu, Antonio, di questa cosa? Alza le braccia, Antonio, alza le braccia. Sul fattore immigrazione invece sembra che Salvini, al di là di tutto, anche se ha ragione per certi versi, perché l'Italia ovviamente ha dato tanto in questo senso, però che cosa succede? Che Salvini sta costruendo la sua, il suo insediamento come ministro dell'interno e vice premier ovviamente sulla base di una campagna elettorale che continua e perdura nel tempo. Allora io dico questo, è anche vero ed è giusto e sacrosanto combattere il fatto diciamo dell'immigrazione involontaria, no? Di queste persone che soprattutto in passato ci hanno veramente sommerso. Però è anche vero che Salvini sta facendo la politica sulla base di Minniti, di quella di Minniti. Quindi di conseguenza la situazione è questa. Caro Salvini, io do un consiglio ovviamente da giornalista, no? E so che lui ai giornalisti non gli piacciono moltissimo perché oggi ha detto pure che dicono quello che vogliono. Allora io lo dico e qui lo affermo, non è che lo nego. Cerchiamo di moderare i toni. Io dico sempre che bisogna moderare i toni. Lei ha ragione per certi versi, però non faccia come Trump, che poi con l'immigrazione ha staccato i bambini dai familiari e poi dopo oggi ha firmato un bel contrattino rimangiandosi tutto. Quindi, perché è giusto pure, non si possono ovviamente togliere i bambini di 3 anni, 4 anni dalle braccia dei genitori, no? Ma noi tra un po' avremo anche l'abbiamo già? Ah, in regia non me l'avevo avvertita. Paola Lavini, buongiorno Paola, buon pomeriggio. Buongiorno. Stavo parlando di Salvini, guarda.
E non ti ho sentito molto accesa.
No, sai cos'è? Che non è che ne possiamo parlare adesso 2 secondi, non è che mi sono sentita offesa, il problema è questo. Che ovviamente non, Salvini ha pure ragione per certi versi, però a volte può passare anche dalla parte del torto, capito? Certo. Perché questi toni di sovranismo non vanno bene, capito? In una repubblica democratica, secondo il mio punto di vista.
Io comunque non ho detto offesa, ma ho detto accesa.
Accesa, scusami.
No, accesa. E quindi accesa vuol dire che c'è una passione, questo dimostra che siamo vivi e fai bene a dire quello che pensi.
Sì, perché per esempio quello che è successo anche in America con Trump, quel togliere i bambini dai genitori e lasciare lasciarli due giorni in quelle gabbie, perché erano gabbie.
Sì, è veramente
una cosa tremenda. E non capisco come possono accadere certe cose, capito? Io mi indigno veramente di fronte a queste cose.
E diciamo che indignarsi è un eufemismo per me. Cioè, hai detto anche poco, nel senso, anch'io non oso pronunciarmi sulle questioni internazionali, se non da un punto di vista umano, perché quelle tecniche le conoscono solamente loro.
Certo,
ma a livello
certo.
umano parliamo di disumanità, ovviamente, quando vediamo un bambino dietro una gabbia, questo è chiarissimo.
Con l'eventuale scherno da parte dei poliziotti, perché abbiamo visto dei documenti abbastanza, voglio dire, che fanno male. Io lo dico, non mi vergogno a dirlo, che io mi sono messa a piangere a vedere quelle immagini, ti giuro, mi sono messa a piangere.
Non è che ti devi vergognare, dobbiamo piangere e fare nel nostro piccolo, io dico sempre, Paola, perché è ovvio che a livello internazionale o nazionale sono anche problematiche queste, ma certo che non dobbiamo fermarci però di fronte a una disumanità, nessuno di noi deve farlo, deve permetterlo, quindi nel piccolo facciamo bene.
Allora,
e a piangere...
io non credo infatti che però per esempio Salvini sia così disumano, però io chiedo a Salvini di essere leggermente più come posso dire, conciliante per certi versi, dai, su, un po' più di,
certo.
no?
Ma
di
no,
politica morbida. Politica morbida.
Ma più che politica morbida, di usare, secondo me, i toni giusti, no, ma è giusto anche decidere, aspetta, io credo sempre
sì,
questo.
Sì.
E anche su, tante volte io dico sempre, io poi sai, lavoro col Marocco, lavoro con i paesi arabi, quindi so esattamente
ecco,
anche
come
la loro situazione là. Quindi quando parlo dico sempre, lo dico quando so le cose, non so dal punto di vista politico dire nulla. Certamente siamo un paese che sta faticando già per gli italiani, no? Per quanto riguarda il vivere bene.
Certo.
Vorrei che tutte le persone che arrivassero qui fossero avessero delle possibilità non solo di essere immediatamente accolte, ma successivamente, io vorrei questo, mi auspicherei questo, avessero la possibilità di lavorare,
di lavorare,
mangiare,
esatto,
di studiare, perché il problema non è solamente l'accoglienza,
esatto.
È il dopo,
è
perché
il dopo.
Poi io dico la verità, quando vedo tante persone spesso di colore che fanno elemosine mentre sto mangiando, mentre sto facendo la spesa, eccetera, mi chiedo sempre cosa si può fare, perché non è che lo offriamo poi dopo
esatto.
loro una vita bella,
esatto,
no?
Esatto.
Quindi l'accoglienza fatta, come dicono molti di loro, infatti io non ce l'ho assolutamente con Salvini, ma dico accoglienza sì.
No, ma io non è che ce l'ho con Salvini, ma ce l'ho con dei toni praticamente. Bisognerebbe,
certo, certo.
Io trovo questo, guarda, io la sparo lì adesso. Che
sì.
Il governo in questo momento, più che parlare, facesse delle cose concrete.
Questo,
al di là del programma, bisogna attivarsi, non fare il libro dei sogni. Non voglio adesso fare quella di sinistra, perché non sono di sinistra.
Ma non è questione di sinistra, qua si parla di fatti veri, destra, sinistra, centro, dove non è... Hai ragione, bisogna fare, ma io dico sempre, bisogna fare comunque in politica, in amore,
esatto.
ovunque.
In tutte le cose, ma anche nella cultura, perché noi siamo qui a parlare di cultura, parliamo di cultura
certo.
con te Paola Lavini, che sei in questo momento interprete di diverse cose, su Sky
sì.
del Miracolo, di Nicolò Magniti, in cui fai
sì.
una parte un po' particolare, no? Sei assunta in questo...
Non in cielo però.
No, assolutamente, assolutamente, non in cielo.
Sei però assunta... ci stiamo lavorando per essere assunti in cielo.
Esatto, ci stiamo lavorando. Allora, assunta, che donna è nel Miracolo? Parliamo prima del
Allora,
Miracolo.
Intanto dico che è una serie che va su Sky, in realtà è già andata in onda da poco tempo, stanno andando le repliche.
Le repliche, va bene, comunque.
Ma di questo periodo.
Però on demand, ripeto, on demand possiamo vederle in ogni momento, giusto?
Anche sì, anche perché è una serie, oserei dire, innovativa, io non posso dire bella, ma insomma c'è di tutto dentro, la serie di Nicolò Magniti, ma con registi Francesco Munzi, con cui feci già Anime Nere in Calabria, ed è appunto con Munzi che io ho lavorato principalmente. Poi c'è anche Lucio Pellegrini. Il mio ruolo è quello di una donna moglie sempre in Calabria, perché tu sai benissimo che ormai faccio tutti i dialetti, tra cui quello calabrese.
Tu sei bravissima, peraltro tu sei dell'Alta Italia, quindi fai qualsiasi dialetto, sei praticamente stupenda in queste cose.
Poi parliamo in calabrese direttamente, ecco
vai, parliamo calabrese, vai.
Ti parlo in calabrese perché Assunta effettivamente è la moglie di un andranghetista, tanto per cambiare no? latitante, ma in realtà in questa serie, diciamo, ha un ruolo le donne che rimangono a casa, diciamo così, quindi che si occupano dei figli. Io posso già dire, tanto vabbè, non posso dire se le persone devono ancora vederlo, è brutto che io anticipi.
No, assolutamente, tu non devi anticipare niente, devi solo
sono
dare,
mamma di tre figli,
devi solo far venire l'appetito, dai.
Infatti, assolutamente un giallo all'italiana che hanno paragonato all'America, ti lascio dire questo, sì. E quindi se ne sta parlando proprio come di un miracolo, e ha già vinto prima di uscire in Italia, addirittura ha già vinto dei premi in Francia come serie televisiva. Essendo su Sky forse abbiamo avuto questa possibilità di anche usare diversamente in modo delle tematiche che
sono... Devo dire una cosa, che le cose che le serie TV che fanno su Sky io le vedo sempre molto volentieri, quindi ti devo dire che non l'ho visto ancora.
Accidenti.
Ma sicuramente me lo vedrò tutto insieme, perché on the mind una sera me lo vedo tutto insieme, perché io sono fatta così, poi le cose le vedo tutte insieme. E quindi sono curiosa.
Poi c'è un thriller, mi chiedono tutti ma come finisce. Allora c'è Nicolò Ammanite che dichiara sempre su tutti i giornali e in tutte le interviste che in realtà per lui è finito qua. Per cui ognuno ci legge, io dico sempre in ogni puntata, sono 8 puntate, quello che deve venire fuori.
Esatto,
poi
esatto.
Se, come tu ben sai, il finale è sempre un finale che a volte può lasciare un po' di stucco.
Senti,
a volte capisce,
lo
a volte
stile
no.
Lo stile è sempre un po' quello crepuscolare, un po' se si può dire sporco, un'immagine un po' sporca di Nicolò Ammanniti, che l'abbiamo visto, mi ricordo un film bellissimo, Come Dio Comanda, tratto da
Mamma mia,
un
che
libro
bello,
di Ammanniti.
Beh, lì c'era Salvatore.
Sì, sì, no, tratto da... Ecco, tratto da quel libro lì, insomma.
Sì. Nicolò Ammanniti scrive benissimo. Qui ha anche diretto degli episodi. Io dico sempre, questa serie è molto vera. C'è dentro una storia legata al miracolo. Si chiama Il Miracolo perché c'è dentro un aspetto religioso,
esatto.
Ma non quello prettamente religioso a cui pensiamo, ma c'è tutta una indagine su questo. Sporco nel senso che è vero, se mi vuoi dire sporco,
sì,
in
sporco nel senso
trovo...
in questo no, è un termine che si usa per dire quando una cosa è molto vera, molto poco filtrata,
cruda,
dal sogno, dalla parte onirica, insomma.
È perfettamente quello il genere.
Ok. Senti, Terra Bruciata invece, parliamo di Terra Bruciata, che ha vinto diversi premi, peraltro è un docufilm che sta andando molto bene. Devo dire.
Distribuito da Luce con la regia di Luca Gianfrancesco e ci siamo alcuni attori che facciamo la parte, diciamo, ricostruita della fiction, diciamo, chiamiamola così, ne parlo sempre molto volentieri perché lo trovo un film riuscito e narra, diciamo, quello che non è stato molto detto nella storia nostra italiana, cioè parla dei partigiani dell'Alto Casertano,
esatto.
Durante la Seconda Guerra Mondiale.
E lì cambi dialetto pure lì.
E cambio dialetto, bravo. E qua mi hanno definita, la posso dire in radio da te, l'Anna Magnani.
Ma guarda, tu ce l'hai, poi tu sei una donna che si trasforma in una maniera pazzesca,
così.
Cioè diventi stupenda, bellissima, procace, provocante, e poi riesci ad essere una donna del popolo, no?
Sì,
e quindi riesci ad avere un... Sei molto camaleontica, devo dire, ma poi questa cosa ti appartiene, secondo me, anche nella vita reale, per cui
Brava.
Ti viene naturale poi sulla scena quello che fai, insomma, nella vita, no?
Assolutamente, perché, ecco, infatti, secondo me, permettimi di dirlo, il massimo complimento che può avere, che possa avere un'attrice è sei vera, perché sei dire vera. Sei brava, ma sei vera vuol dire che sei arrivata, insomma, sei arrivata dentro alle persone, sei, hai comunicato, non importa il dialetto, non importa la faccia, non importa se piangi, ridi.
Esatto.
E questo è quello a cui io aspiro ogni volta che faccio il lavoro. In questo caso Terra Bruciata è proprio una storia vera, per cui ci abbiamo cercato tutti, insieme a, lasciami parlare dei miei colleghi, Luciana De Falco, sì. Minosfera, Arturo Sepe, se ne dimentico qualcuno è solo perché non c'è tempo, Antonello Cosce che fa mio marito, ecco, abbiamo cercato di dare voce a chi purtroppo non ce l'ha più oggi, perché parliamo di personaggi che ovviamente noi riportiamo delle interviste di coloro che sono oggi viventi, sono i figli se non i nipoti dei personaggi che noi, delle persone, scusami,
quindi è importante, vedi, importante più che mai in questo momento parlare di avvenimenti che hanno segnato la storia italiana. E quindi sì, con questo sì. Dico tutto, perché ovviamente quello che io dico sempre è che non bisogna mai dimenticare, e a volte
no.
Chi governa la nostra Italia purtroppo si dimentica di questo.
E su questo mettiamo tanti puntini.
E questo mettiamo, però concludiamo dicendo che tu peraltro stai girando un film per la regia di Diritti, no? Giorgio Diritti, giusto?
Sì, sì, un altro bellissimo progetto. Guarda, io di ogni progetto parlo benissimo, perché per me parlare male delle cose che si fanno a prescindere è brutto, ma non voglio essere ipocrita, sono tutti tre progetti di cui anche il pubblico darà una sua visione.
Ma quando,
di quelli che
quando
sono già...
finirai le riprese, soprattutto quando lo vedremo nelle sale cinematografiche?
No, tu pensa, intanto che parliamo anche qua un altro dialetto, torniamo in Emilia, Reggio Emilia.
Torniamo nella tua terra, diciamo.
Io dico sogno di calabrese, di Reggio Calabria e di Reggio Emilia, così facciamo contenta tutta l'Italia.
Okay.
Però torniamo a un'altra terra, ma torniamo a un'altra storia molto importante realmente accaduta, che è quella del pittore Antonio Ligabue, che è di Gualtieri, anzi lo pronuncio all'emiliana, Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, e stiamo girando ora. Io adesso torno proprio, devo finire la mia parte a fine giugno, ho già girato una parte, e l'interprete principale, lo dico perché è un attore magnifico, è Elio Germano, che interpreta
Mamma
Antonio
mia.
Ligabue.
Allora, guarda, non credo che ci siano, oddio, ai suoi tempi la famosa serie TV Ligabue con Flavio Bucci fu
sì,
importantissima,
sì,
no? La ricordiamo
sì,
tutti.
Sì,
però
sì.
Credo che Elio Germani rappresenti uno degli attori più bravi che ci sono nel panorama, addirittura internazionale, secondo me.
Io lo amo, guarda,
sì,
guarda, anche prima l'avevo già incontrato sull'altra fiction, su un'altra fiction, scusami, proprio in cui interpretavo un altro personaggio, cioè Nino Manfredi, in Arte Nino. E lui sa lavorare molto su se stesso, sui dialetti, su tutto quello che è fare attore, quindi io ne sono invidiosa in senso buono, glielo dico ogni volta che lo incontro, no? Ma io un po' lo faccio nel mio, quando ho delle possibilità, lui ha questa possibilità enorme di fare.
Certo,
no, ma è
creare...
con l'invidia sana, perché dico, quando l'invidia sana ti porta a studiare con i colleghi, ad amarli, a parlarne bene, se no non l'avrei.
Che parte fai in questo?
Io qui sono una bella, cara, una gnocca dell'Emilia Romagna.
Ecco, bene, vedi, adesso abbiamo cambiato proprio.
No, perché in realtà è un personaggio molto importante per lui, perché ha un rapporto,
certo.
Vabbè, ovviamente ci sono nella storia, non posso dirti perché è in corso,
no,
comunque il mio personaggio
anche
si
perché...
chiamerà Fina, diciamo,
ecco,
così, è la Fina.
Tu me lo devi venire a dire direttamente qui in studio, perché adesso io ti devo congedare perché ho un altro ospite subito dopo, e quindi... Io auspico che tu venga in studio a parlarmi di questo ruolo, e soprattutto anche il piacere di vederti e di stare con te, perché tu sei simpaticissima, poi insomma.
Grazie. Anche tu, le due Paole, le due
grazie,
beate Paole.
Grazie Paola. Si posso dire merda, 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 anche se lo posso dire perché tu fai teatro, quindi di conseguenza si può dire, no?
Sì.
Vabbè, in bocca,
in bocca al lupo. E io dico sempre, ormai, viva il lupo!
E viva il lupo, e viva Paola Lavini! Ciao!
Bacio a tutti,
ciao!
È eterno il sorriso ingenuo di un bambino. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia, un pensiero contaminato dalla memoria. È eterno chi ha scelto di vivere a suo modo. La mia voglia, la pace, la guerra fra il gatto ed il topo. È eterno un soffio di vento mentre chiudi i tuoi occhi. E ogni cosa che ti dà un'emozione quando la tocchi. Aspetta qui per un minuto e stringi le mie mani fino all'infinito. Che se ti guardo io non ci credo, che da domani sarà tutto cambiato e non ci vedremo più. Quando in fondo l'eternità per me sei tu. Eterna la festa che fanno nel mio quartiere, chi salta dalla vetta più alta quando sta per cadere. La leggerezza quasi scontata di questa canzone, un'idea che cambia il pensiero di tante persone. Aspetta qui per un minuto e stringi le mie mani fino all'infinito. Che se ti guardo, io non ci credo che da domani sarà tutto cambiato e non ci vedremo più. Quando in fondo l'eternità per me sei tu. Na 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 na.
Eterna la strada che porta dentro ai nostri discorsi, l'abbraccio di un figlio al padre per tutti i suoi sforzi. È eterna la vita se riesci a capirla, non ti chiedo di amarla ma di riuscire a sentirla. Eterno un ragazzo che sogna con gli occhi bagnati, la tua voce al mattino che azzera gli incubi e gli anni passati. È eterno tutto questo se tu riesci a dargli un senso. Ti prego adesso aspetta.
Aspetta qui per un minuto e stringi le mie mani fino all'infinito. Io non ci credo che da domani sarà tutto cambiato e non ci vedremo più. Quando in fondo l'eternità per me sei tu.
Ritorniamo in diretta sola soletta, ma adesso do subito la parola al nostro acchiappa cultura Filippo Crescimanno. Buon pomeriggio Filippo.
Buon pomeriggio a tutti, ciao Paola.
E al graditissimo ospite, grande sì, giornalista Andrea Scanzi. Buon pomeriggio Andrea.
Buongiorno a voi.
Andrea, intanto grazie di essere di intervenire. Io considero Andrea Scanzi, ma non è che lo dico io, uno dei più intelligenti giornalisti di tutto il panorama italiano. E oltre, e questo, oggi lo abbiamo disturbato per parlare del suo libro, esclusivamente del suo libro. Il libro si chiama Con i piedi ben piantati sulle nuvole, viaggio sentimentale in un'Italia che resiste, edito da Rizzoli. Allora Andrea, la prima domanda che tutte le domande te l'hanno già fatte, ma io mi devo ripetere, cioè perché un titolo nella sua semplicità un po' così complesso?
Intanto grazie dell'invito e grazie delle belle parole Filippo. Perché questo titolo? Sai, è una citazione da Flaiano, quindi sì. Già mi piaceva tributare un maestro, perché Flaiano è stato un gigante, certo. Non lo ricordiamo mai abbastanza. E poi perché in quelle poche parole, anche se può essere un titolo abbastanza lungo, però secondo me racchiude benissimo l'essenza del sognatore. Secondo Flaiano il sognatore sì. È un uomo che sta con i piedi ben piantati sulle nuvole, che sembra un ossimoro perché è difficile stare piantati sulle nuvole, però sì. Secondo me certi personaggi dentro il mio libro sono un po' così, sono persone che hanno ricevuto molte batoste nella loro vita e a un certo punto hanno trovato un equilibrio precario. Vasco Rossi diceva sopra la follia, loro l'hanno trovato sopra le nuvole, e a me quelli che riescono a stare in equilibrio inseguendo i loro sogni piacciono molto, e dentro questo libro ce ne sono tanti di sognatori che per fortuna ce l'hanno fatto.
tu consigli praticamente con questo libro, dici, permettere, sai, ci sono tante persone, siamo tutti un pochino con le idee confuse, tu consigli, dici, quando si hanno delle idee, diciamo, confuse, per mettere ordine nelle proprie idee, viaggiare. Come hai scoperto questa cosa?
Mi succede spesso effettivamente, Filippo, di chiarirmi le idee viaggiando. Un po' è stata un'esigenza legata dal lavoro. Io di fatto mi rendo conto che sono 10 anni che passo più tempo a viaggiare che non a stare a casa, con i pregi e i difetti che questo comporta. Mi avete chiamato, ero appena entrato nell'agriturismo che mi ospita fermo nelle Marche, proprio per presentare il libro di cui stiamo parlando, quindi la mia vita è un po' così. Però effettivamente viaggiare mi aiuta molto, che sia treno, che sia moto, che sia auto, credo che non solo me, ma aiuti un po' tutti a chiarirsi le idee. È una maniera per lasciare andare via il cervello, per lasciare andare via i pensieri, per ricaricarsi, ma anche per riflettere su tutto quello che ti capita. E trovo che il viaggio
stesso. Pronto, Andrea? Ecco, si è andato via un attimo. No, io trovo questo libro che ho letto molto interessante e molto romantico, se posso permettermi, da un certo punto di vista. E tu, ecco, appunto, sei a Fermo, nella provincia italiana, tu privilegi nelle tue scelte, penso anche della tua vita.
Posso fare
vita
solo
reale.
Una domanda solo? Una domandina, Paola,
fammi finire questa domanda che avevo iniziato.
Sì,
poi
perché si introduceva, scusami, sul fatto del sognatore, del sogno.
Sì, sì, ecco, finisco la domanda che avevo iniziato, Paola. Stavo dicendo, tu privilegi la provincia. Come mai questa scelta di vita, diciamo?
Perché anche nella musica, anche nel cinema, mi ha sempre affascinato andare a cercare quelle che non sono le canzoni più famose, dei grandi artisti, ma magari lato B, o le canzoni minori in opere con grandi singoli, ma con canzoni nascoste che secondo me sono più belle. È pieno, pensate per esempio a Springsteen, uno conosce benissimo Born in the USA, magari conosce meno Racing in the Street o Stolen Car, che sono molto più belle di Born in the USA. Le ho fatto un esempio, ne potrei fare mille. La stessa cosa secondo me riguarda spesso la provincia. Nella provincia trovi più realtà, trovi più essenzialità, trovi più sincerità, più concretezza e vieni più stupito. Ed è tutto ovvio che se io vado a Roma vengo travolto dalla bellezza, ma non c'è bisogno che io scriva un libro su Roma. Se invece vado a scoprire l'isola dei Cipressi, che è un piccolissimo isolotto sopra il lago di Como, magari racconto delle cose che io non conosco ma che neanche voi conoscete, e attraverso lo stupore si può scoprire qualcosa di molto bello. In più aggiungo, secondo me la provincia, Filippo, ti insegna tanto. Noi giornalisti abbiamo il difettaccio di credere che il mondo inizi e finisca a Roma e a Milano, e allora ce la cantiamo, ce la suoniamo, e quando poi per esempio anche in politica ci arrivano delle notizie clamorose diciamo e com'è possibile. Ecco, se tu vai a viaggiare nella provincia, la provincia più sperduta in Calabria, in Puglia, nella Val d'Aosta, in Friuli, capisci veramente l'essenza del paese. Se stai nel salottino di Roma o di Milano non capisci assolutamente nulla.
Perfetto, vai Paola.
Adesso è un po' passata la domanda. Comunque, parlavamo prima di sogno, no? Degli italiani sognatori,
sì,
ovviamente. Ecco, come si concilia oggi il sogno italiano con la mancanza di sogni? Ce l'hanno un po' spenti questi sogni in generale, non parlo solo della politica, parlo anche di altre cose, insomma.
Li devi coltivare, neanche io so come, è anche per questo che ho scritto questo libro. Sono rimasto stupito dal fatto che ci sono tantissime persone che hanno preso delle batoste clamorose, che sono stati licenziati, che si sono separati, che hanno avuto dei problemi familiari, problemi di salute enormi, e poi ti ritrovi 2-3 anni dopo e sono riusciti a creare i loro sogni, a edificarli. Un esempio concreto, persone che si improvvisano viticoltori e improvvisamente fanno il vino che loro avevano sempre sognato, o creano un piccolo ristorante che è la ragione della loro esistenza, o che creano qualcosa che è la ragione della loro esistenza. Credo purtroppo che il sogno di cui si può parlare oggi sia un sogno privato, nel bene e nel male. È difficile immaginare un sogno collettivo, saper dire noi. Ognuno di noi riesce forse a rifugiarsi nel privato e forse a rilanciarsi e a inseguire un sogno.
Di questo sono d'accordissimo, perché anche io lo faccio a volte, no? Quello di rifugiarmi in illusioni anche, no? Perché le illusioni servono anche a vivere meglio. Però una cosa, se tu non avessi fatto il giornalista e non avessi fatto lo scrittore, cosa avresti fatto, Andrea?
Sai che è una bella domanda, ma io non riesco a immaginarmi niente diverso da questo. Io quando ero ragazza mi facevano questa domanda e dicevo sempre: da grande voglio scrivere, da grande voglio fare giornalista, da grande voglio fare lo scrittore. Poi per carità, mi sarebbe anche piaciuto essere un grande sportivo, magari un grande tennista, ma comunque avrei smesso di giocare a 33-34 anni, prima o poi avrei dovuto lavorare sul serio. È l'unica cosa che so fare probabilmente, quindi ti potrei dire mi piacerebbe un giorno aprire un'azienda vitivinicola perché amo il vino, ma sarei totalmente incapace. Quindi ho avuto una grande fortuna e non credo di essere così eclettico. Se non avessi fatto il giornalista avrei comunque dovuto fare il giornalista, esatto. Credo.
Bene, senti, ritorniamo al libro di Andrea Scanzi, Con i piedi ben piantati sulle nuvole, questo è il suo titolo principale. In questo libro ci sono, parte i viaggi di Andrea Scanzi, ma ci sono luoghi e persone, tra questi posti mi ha colpito due mi hanno colpito in modo molto, diciamo, importante. Il primo sono lo centro storico di Cosenza, del quale si parla pochissimo in Italia, e poi che tu, per te è un posto molto centrale, molto importante, e poi la storia, diciamo, l'incontro tuo con Pantani, il grande ciclista. Questi sono i due, un luogo e un personaggio.
Sì, ti rispondo volentieri. Cosenza, il centro storico, mi ha colpito, ne parlo nel libro perché non lo si conosce, perché è una delle tante perle che stiamo buttando via. Io ero lì in zona per fare uno spettacolo teatrale su Gambrè, che era andato molto bene, ma non era Cosenza. La mattina dopo, dei ragazzi che hanno proprio dedicato larga parte della loro vita, a 20, 22, quindi potrebbero fare ben altro, ma hanno dedicato la loro vita alla riscoperta e alla ripartenza di questo centro storico. Mi hanno portato con questo mio collega di teatro a Cosenza, nel centro storico, luogo di una bellezza mostruosa ma totalmente dimenticato, abbandonato, con i palazzi che ti cadono addosso mentre ci passi, cioè proprio cadono i calcinacci ed è anche di una pericolosità assoluta, e sembrano fregare niente a nessuno se non a questi ragazzi, che ripeto, adolescenti che nella vita potrebbero divertirsi in ben altro modo a quell'età. Mi ha colpito questa discrepanza tra la bellezza clamorosa di quel centro storico e il totale abbandono e il totale menefreghismo, e ho voluto raccontarlo con una malinconia evidente, perché le ho ben chiare quelle immagini, ho anche le foto di quel viaggio, è veramente straziante. Marco Pantani, sai Filippo, io credo che ognuno di noi abbia le sue passioni, le sue ferite, i suoi venti. Io ne ho avuti tanti, come immagino voi. Marco Pantani me lo ricordo quando vinse tutto nel 98, quando vinse il Giro d'Italia di Francia. Avevo 24 anni, quindi l'età in cui sei ancora più ricettivo nei confronti di certe emozioni, emotività.
Certe imprese.
Andai alla festa, certe imprese, andai alla festa sua che fece a Cesenatico, e ho anche la foto con lui, è un mio amico, e tra l'altro è una foto anche abbastanza brutta, perché all'epoca lui, avendo vinto il Tour de France, aveva il vezzo di pitturarsi il pizzettino ossigenandoselo, rendendolo giallo, proprio in tributo alla maglia gialla, e io feci la stessa cosa. Quindi esteticamente vi garantisco, è una foto in cui siamo tutti non brutti di più, però un grande ricordo. L'anno successivo, e questo mi ha sempre colpito tanto, come veramente la vita cambi tutto in un attimo, l'anno successivo c'è Madonna di Campiglio, lui viene fermato per l'ematologo troppo alto, non vince un Giro d'Italia che avrebbe vinto, perché mancava un giorno, aveva un distacco assoluto. Da quel giorno lui muore letteralmente, perché perde se stesso, si rifugia nella droga, si rifugia nella malinconia, nella depressione. E io ricordo che quando ci fu quella cosa lì, mentre molti giornalisti e molti tifosi lo abbandonarono, io rimasi così male che mi presi la mia piccola macchinina che avevo all'epoca, che era una vecchia Ford, presi anche la multa da quanto ero fuori di testa perché correvo troppo, da Arezzo a Cesenatico, e feci questo viaggio solo per lasciargli una lettera scritta a mano, che lasciai nella sua cassetta della posta, sicuramente non l'ha mai letta, in cui gli scrivevo semplicemente: Marco, resisti, non tutti ti hanno abbandonato, sei ancora il campione di tutti noi.
Bellissimo,
non l'ho più visto, e lui purtroppo non si è rialzato.
Non c'è più. Senti Andrea Scanzi, una domanda: noi ti conosciamo tutti per essere un attento osservatore della vita politica, della quale non vogliamo parlare, ma non ti vediamo mai in televisione ridere e sorridere. C'è qualcosa che nella vita ti fa ridere? Perché tu hai questa immagine molto seriosa, non è un'offesa, spero che questo tu la prenda come un'osservazione soltanto. C'è qualcosa che ti fa ridere? Qualcosa per la quale tu ti diverti, che vai a cercare?
Secondo me posso dire una cosa, Filippo, che Andrea invece nella vita privata è molto divertente.
Non lo so, io non lo conosco.
elettronico,
apposta glielo sto chiedendo.
No, immagino,
vabbè,
suppongo.
Andrea, beh, sai, tu. Allora, mi piacerebbe dare ragione alla persona che ha appena parlato, solo che non
Paola.
Lo posso fare da solo. Paola, mi piacerebbe dare ragione a Paola, ma non lo posso fare da solo. Credo che sia vero, cioè, sono uno che ride più o meno dalla mattina alla sera. Il problema è che non mi si vede ridere, Paola, semplicemente perché, cioè, lo potete intuire, io spesso, non solo, ma spesso in TV frequento, cioè, dei salotti politici.
No,
ora,
no,
io spero che invece di voi a essere così ridanciano, sei davanti alla fornella.
Ma volevo sapere appunto se c'è qualcosa così che ti fa ridere nella vita, ma a parte c'è un film,
allora,
un comico.
Intanto mi piace
sapere un po' di te.
No, ma ti rispondo, figurati. Intanto mi piacerebbe che mi invitassero anche in contesti meno seriosi, quindi spero da ora in poi di andare in televisione in contesti più divertenti, perché io, tra l'altro, le prime cose che facevo in TV le facevo con Ceppi Cucciari sulla 7 e ridevo da rinizio.
Sì, mi ricordo, infatti.
Non è che non rido, non rido a 8:30, perché a 8:30 mi viene da piangere, poi, ma non per colpa della Grube, per colpa degli ospiti. Se invece mi dici cosa mi fa ridere, sai, mi fa ridere la satira.
Ma io ti vedo molto volentieri in televisione, ti ascolto,
Paola,
molto volentieri, quindi a me piace moltissimo la politica, al di là del fatto che, diciamo, conduco una trasmissione di spettacolo, però ogni tanto ci faccio entrare anche un po' la politica, perché secondo me la politica ha un suo perché e può essere anche a volte paradossale in certi frangenti.
Ah, senza dubbio, ed è anche un dovere, credo, civico per uno come me che fa il giornalista parlarne. Poi è chiaro, se mi chiedete il divertimento, diciamo, con la mia compagna non è che parlo di politica tutti i giorni, anzi quasi mai.
Beh, ci mancherebbe, avrebbe lasciato già da mesi.
Esatto, infatti succede anche quello, non per la politica, ma succede anche quello. Mi diverte andare in moto, mi diverte.
Poi fa l'ultima cosa, Andrea, velocemente. Scusami, sì. Andrea, velocemente, un'altra cosa che mi ha colpito: tu hai tanti amori, vedo, perché tu sei innamorato del calcio. Ami, sei un fan di lui è un fan di Baggio, è un amante delle città, dei piccoli borghi, eccetera, è amante anche della musica, perché in questo libro c'è anche un ricordo dei Pink Floyd. Come mai hai tutti questi interessi? Certo, il giornalista dovrebbe averli, ci mancherebbe, ma tu ne hai proprio in modo smisurato.
Perché vivo di passioni, Filippo, perché mi diverto studiando, inseguendo le curiosità che ho, e perché senza curiosità, secondo me, un giornalista ha sbagliato lavoro, e quindi mi piace
senza dubbio
sapere tutto di quei gruppi che amo. Mi piace il vino, quindi devo studiare il vino, mi piace lo sport, devo studiare lo sport, sono pieno di passioni, la mia grande fortuna è che ho trasformato le passioni in lavoro, e quindi ad esempio i Pink Floyd sono la mia passione, ma a volte sono diventati anche il mio lavoro, per esempio quando ho intervistato Roger Waters, che è stato il fondatore dei Pink Floyd. È bello quando fai coincidere questa cosa. Nel libro ci sono i Pink Floyd, perché tra i viaggi che ho fatto c'è stato il viaggio tributo che ho fatto ad Anzio, per l'esattezza ad Aprilia, che è il luogo dove è morto il papà di Roger Waters, e tra l'altro con quella morte durante lo sbarco di Anzio di fatto ha generato i Pink Floyd, perché il figlio, che aveva 6 mesi, è rimasto così traumatizzato e si è sentito così in dovere di piacere al padre, pur non avendolo mai conosciuto, che ogni canzone che ha scritto di fatto parla del padre. Quindi non avremmo avuto i Pink Floyd senza quel sacrificio, mi sembrava il minimo andare a ringraziarlo.
Certo. Senti, Andrea, tu in questo libro, appunto, con i piedi ben piantati sulle nuvole, nella copertina si capisce che si parla di viaggi anche da una moto, una piccola moto che c'è appunto sulla copertina del libro. Quando hai scoperto la moto e i tuoi viaggi sono veramente tutti in moto? Non è che fai come Claudio Villa, sai Claudio Villa che faceva? Claudio Villa arrivava nelle città con la moto dentro un camioncino, scendeva qualche chilometro prima, saliva sulla moto e arrivava nel paese con la moto, vestito da motociclista. Tu non fai così.
Me l'hanno raccontato, credo che avesse una Gucci, lui meravigliosa. No,
sì,
non
esatto,
faccio così.
Sì.
Non faccio così, tra l'altro nel libro scrivo esattamente come ho fatto quel viaggio, quindi ci sono dei viaggi in treno, dei viaggi in auto, dei viaggi a piedi, e molti viaggi sono fatti in moto, quelli che scrivo in moto sono fatti in moto. Io l'ho scoperto tardi, Filippo, di amare la moto, l'ho scoperto per via di un'altra mia grande passione, che diciamo sono le donne, perché ho questa caratteristica, questo difettaccio qui.
Beh, non è un difetto, Andrea, non è un difetto, anzi,
no.
Voglio dire, in un'epoca dove gli uomini non ci guardano neanche più, insomma, penso.
Paola mi ha subito detto, ma è un bell'uomo Andrea Scanci, dica a me, sì, è un bell'uomo.
Beh, è un bell'uomo soprattutto perché non è solo, diciamo, un bel tipo da un punto di vista fisico, ma è anche un uomo molto intelligente.
Ah, vabbè, quello è chiaro,
secondo me,
non lo chiamavamo Paola,
no, secondo me.
Ma
alla
grazie,
base di tutto, almeno io sono così, io, essendo donna, guardo più una persona intelligente, una persona che soprattutto mi sappia stimolare intellettualmente, no?
Però se anche grazie, bello non è male, vabbè dai, se non scendiamo
siete
di
molto gentili,
dopo,
siete
non
molto
scendiamo di livello, vabbè,
piacendo. Però per
noi Andrea abbiamo Vai.
Ah, ok, no, era solo per rispondere sulla moto, che semplicemente l'ho scoperto un anno e mezzo fa, durante un capodanno, ero con una ragazza splendida che sta per entrare a fare la doccia, mi guarda e dicendo una frase che mi sembrava fosse una frase qualsiasi, mi dice: tu sei un tipo Darley, e poi va a fare la doccia. Questa frase qui, che poteva essere una frase gettata là qualsiasi, non dire nulla, mi ha scatenato di tutto. 10 minuti dopo lei è uscita dalla doccia con i capelli ancora bagnati, io l'ho guardata e gli ho detto: guarda, questa è l'Harley che ho appena scelto. Qual è il particolare? Che io non avevo neanche la patente, quindi il giorno dopo sono tornato a casa, mi sono fatti i fogli, il foglio rosa, ho dato l'esame e mi sono regalato l'Harley a 43 anni, tanto della serie.
Senti, ma perché avevi visto, allora il tuo film è più, diciamo, quello che ti piace di più, Easy Rider, a questo punto?
Mi piace molto, non è il mio film preferito, ma credo che chiunque si ricordi certe scene.
Bellissimo quel film, bellissimo, Peter Fonda, stupendo, un film che ha segnato diverse generazioni, ancora oggi.
Paola, questo è un libro da leggere, perché ci sono talmente
tante
storie interessanti.
Ma io stasera lo leggerò, però Andrea mi deve promettere una cosa. Ci dobbiamo incontrare, io lo raggiungo e me lo autografa, perché sennò io non... così non vale.
Con grande piacere. Paolo, è un grande piacere. Credevo che fosse una promessa più difficile da esaudire, ma
no, assolutamente no, è una promessa da sognatrice, perché io sono un'italiana sognatrice.
No, sai, questo libro va letto, di Andrea Schianti va letto questo libro, Paola, perché ci sono tante storie meravigliose. Si parla delle langhe, delle quali
infatti
si parla anche poco,
si parla di tante cose.
Si parla di un fatto che poi, ecco, leggete il libro, che è la cosa migliore. Si chiama il libro da Las Vegas dei poveri, c'è una località che adesso che ve la racconto, è un libro da leggere,
è un libro bellissimo da leggere, e lo consegniamo,
quale si scopre anche il vero carattere e la vera sensibilità di Andrea Schianti, che per chi non lo conosce può sembrare un personaggio tutto sulle sue, un giornalista particolare.
Allora io
bello,
starei a parlare ancora tantissimo, però i tempi lo sai come li abbiamo,
tempi,
noi,
sì, tempi
ecco.
Quindi
però ricordiamo l'appuntamento di questo, ecco, questo libro. Che...
Ringraziamo Andrea Schianti e ricordiamo questo libro, Con i piedi ben piantati sulle nuvole, Viaggio sentimentale in un'Italia che resiste, edito da Rizzoli, scritto da Andrea Schianti, l'ultimo suo libro, e aspettiamo altri due libri, Andrea, per ridisturbarti e per riparlarne con te.
Con piacere,
grazie
Filippo,
Andrea,
grazie
però
Paola.
La prossima volta ti voglio tutto per me, nel senso che te le faccio tutte io.
Te lo prometto.
Ciao Andrea, grazie, ciao Filippo.
Ciao.
Call my name.
Eccoci di nuovo con un grandissimo ospite, un evergreen della musica italiana e non solo, Edoardo Vianello. Buon pomeriggio, Edoardo.
Buon pomeriggio a voi. Eccomi qua.
Edoardo, tu, sì, non lo so, hai fatto un patto col diavolo praticamente, perché il 24 giugno fai 80 anni e lo fai...
No, attenzione, cerchiamo di essere chiari, sì. Faccio per la quarta volta 20 anni, non ci provate...
Quattro volte 20 anni, va bene, allora, infatti, infatti è un evento che si chiama 4 volte 20, domenica 24 giugno, dalle ore 19, mi raccomando, l'ingresso quindi è gratuito e ci sarà Piazza del Campidoglio. Cosa vedremo di Edoardo Vianello, cosa farà Edoardo Vianello? Ripercorrerà tutta la sua carriera, perché voglio dire...
Certo, racconterò tutta la mia vita artistica attraverso le canzoni, attraverso degli aneddoti, di retroscena che racconterò, ma sarà una cosa interessante, penso.
Senti Edoardo, io parto subito con una domanda sprombattuto. Allora, qual è la cosa non rifaresti mai nella tua carriera? C'è una cosa che non rifaresti? Dal momento che ogni cosa che hai fatto è stata un successo, diciamolo, dai.
Vabbè, non rifarei. Anche le canzoni che non hanno avuto successo, nel momento in cui le ho fatte, mi sembravano carine, poi mi sono accorto che non lo erano, però... Non è che per questo rinuncerei. Io tante volte scrivo delle canzoni più che altro per fare un esercizio, poi non è che per forza devono essere pubblicabili.
Okay.
E quindi non sono contento di aver fatto quello che ho fatto.
Senti, non mi penso tante mogli, soprattutto, e tante donne, ha avuto un grande successo non solamente a livello artistico ma anche con le donne. Qual è il tuo segreto?
Ma io, da quello che mi dico, mi hanno sempre detto che sono una persona dolce, quindi già questo non è facile, insomma, sono una persona, diciamo, tra virgolette, per bene, quindi sulle persone altrettanto per bene facevo breccia.
E fai ancora breccia, insomma, perché sei un uomo molto... No, vabbè, sei un evergreen. Senti, ma è vero che fino a qualche anno fa tu facevi 3-4 concerti in una giornata?
Vabbè, è capitato, adesso non sempre, però è capitato qualche volta, insomma, di fare dei cosiddetti doppioni o triploni. D'altra parte la richiesta era tanta e avevo le forze per farlo, sarebbe stato sciocco non farlo.
Adesso com'è la tua giornata tipo, Edoardo?
La mia giornata tipo è, siccome mi occupo io della parte culinaria a casa, è andare a fare la spesa, cucinare, beccarmi le critiche di mia moglie.
Certo, infatti.
Ovviamente. E poi dedicare il tempo alla musica. Io poi ho un coro amatoriale che si chiama il Coredo, con il quale ci divertiamo a fare prove e andare a fare solo spettacoli di tipo di carattere sociale, di beneficenza, se no non facciamo girare i soldi con questo coro. E però ci divertiamo perché sono ragazzi, sono anche insegnanti di musica, sono colleghi, quindi ci divertiamo.
Edoardo, tu sei un sognatore, ovviamente, perché sei un artista.
Sono un
soprattutto
cancro,
sei, a parte il tuo segno, che insomma è l'emblema del, diciamo, dell'uomo sognatore, no? Però in realtà sei anche un artista, un cantautore, quindi di conseguenza hai nell'intimo questo lato sognante, no? Ecco, in questo periodo storico, secondo te i sogni, i nostri sogni come italiani, sono infranti o possiamo ancora sperare?
I sogni certo non sono come lo erano negli anni 60, c'erano tante prospettive per cui si poteva sognare. Oggi sognare, quando non hai delle basi su che cosa sognare, è un po' difficile. Il sogno più ricorrente è quello, speriamo che non peggiori la situazione, perché che guardare avanti. Purtroppo non ci sono al momento grandi prospettive, però l'Italia è sempre riuscita a rinascere, per cui sono convinto che...
Quindi tu hai speranza, e questo ci dà anche un socchè di ottimismo, perché in questo ultimo periodo
certo,
l'abbiamo
anni,
un po' perso.
Anni 60, alla fine degli anni 60 l'Italia ha subito la stessa crisi, però i giovani di allora hanno reagito, quindi abbiamo riavuto un momento felice. Adesso siamo in mano ai giovani, vediamo che...
Prima si sognava la bicicletta, perché tu quando eri ragazzino sognavi la bicicletta, no?
Ho corteggiato i miei genitori non so quanto tempo per avere una bicicletta, e quando è arrivata mi sembrava che sognavo, volavo per Roma, andavo quasi tutti i giorni a Ostia, mi sembrava di essere l'uomo più indipendente del mondo. Adesso avrei paura di andare in bicicletta.
No, infatti oggi è improponibile proprio andare in bicicletta per Roma, soprattutto.
Parte che quello che si respira.
Sì, è vero. Senti, qual è la canzone? Tu ne hai scritte tantissime, è inutile ricordarle tutte, Vatussi, poi c'è stato il periodo con Vilma Koic, ovviamente, ha aperto un altro spiraglio nel mondo tuo cantautorale. Ecco, ma in questo caso qual è la canzone che più prediligi? Tu ne parli sempre di un'unica canzone, ma c'è...
Allora, ci sono vari motivi per cui vi dico una volta una volta l'altra. Allora, devo dire qual è la canzone che mi ha reso di più, perché la eseguono tutti i Vatussi, per cui non posso chiamarla, perché con i Vatussi ci campo, ma ci campo. Abbronzatissima è quella che più sento cantare in giro, Guarda come dondola, quella che vedo ballare di più. Io però quella che amo più di tutti è Il Capello, cioè il mio primo successo.
Il tuo primo successo, esatto. Sì,
non è un capello, ma anche il cavallo. Trovo che sia una canzone geniale nella sua semplicità, e quindi poi è stata la prima che mi ha fatto conoscere dal pubblico, e quindi amo quella più di chi.
Allora, cosa ti aspetti da questa grande festa di domenica 24 giugno alle ore 19? Ricordiamo, 4 volte 20.
Beh, mi aspetto un momento di grande emozione, questo è certo. Ho preparato uno spettacolo molto, molto divertente. Sono preoccupato di ricordarmi tutto quello che ho preparato. No, perché ho preparato dei monologhetti molto simpatici, e mi scoscierebbe all'ultimo momento che il panico me li facesse dimenticare. Ho preparato una canzone costruita apposta per questo evento e che eseguirò con la banda dei Vigili Urbani di Roma, con i quali quando ho fatto le prove ho sentito un grande entusiasmo e mi sono commosso per la loro partecipazione. È una canzone che lancia un grande messaggio, perché la canzone si intitola Piano Piano.
Piano Piano.
Ed è un invito a rallentare, a non essere sempre oppressi dal telefonino, dall'orologio, dall'agenda, da quello che uno che deve fare, e tanto poi non serve a niente. Sapete che tanto poi le cose si fanno lo stesso, si possono fare più tranquillamente. Quindi i primi due versi della canzone dicono piano piano, non c'è fretta, calma e gesso, rallentiamo.
Beh, bello, un bel monito. Senti, sì. Peraltro tu parlavi dei monologhi che farai all'interno, sì, di questo spettacolo, però io voglio ricordare a chi ci sta ascoltando che tu hai debuttato anche come attore nel 1959, oltre che come cantante nella compagnia di Lina Volunghi, Alberto Lionello e Lauretta Masiero. Quindi
esatto.
Parliamo, ecco, quindi tu sì, sei anche stato un attore, insomma, in realtà.
Sì, ma è stato casuale, perché io non è che volessi essere l'attore, però diciamo che mi è capitata questa occasione che cercavano un cantante, chitarrista, attore e io mi sono presentato a questo provino, credo di averli convinti più che altro con le canzoni che fece loro ascoltare, e poi quando fu il momento della recitazione mi fecero leggere un pezzo e io ero stato sempre a scuola il lettore ufficiale, perché avevo la voce che scandiva bene le parole,
certo,
per cui me la sono cavata in questa lettura. E quindi poi mi hanno scritturato, quindi mi sono trovato a fare per 9 mesi una tournée, però con gente di serie A, la regia era di Luciano Salci, le musiche
Salci
erano di Morricone, per cui mi sono trovato in mezzo a questi grandi attori, c'era anche Mario Pisu, mi sono trovato con gente fantastica e non avendo grandi responsabilità, perché ero l'ultima ruota del carro, ho potuto studiare e cercare di capire quali erano i segreti di salire su un palcoscenico,
certo,
anche se non l'ho capito subito messo certo, poi del tempo, però è stato un buon inizio.
È un buon inizio. Allora io ti vogliamo congedare con una canzone che forse tu non hai menzionato, ma io ho scelto Con le pinne, fucile, sì, gli occhiali.
Ah, bella,
perché
bella,
ecco,
bella,
mi sembra quella, come dico, ecco, è il tuo, diciamo, il tuo biglietto da visita, dai.
Sì, perché allora, quella con poche note rappresenta tutto. Per
ok,
cui,
quindi noi ti congediamo con questo e ricordiamo l'appuntamento domenica 24 giugno con Edoardo Vianello, 4x20, Piazza del Campidoglio, alle ore 19. Vuoi aggiungere qualcosa, Edoardo?
Riguardo a questo? Che è domenica, alle 7. È estate, è la prima domenica dell'estate e vogliamo rimanere a casa.
Dobbiamo partecipare in massa. Grazie, okay. Edoardo, grazie tantissimo.
Grazie,
ciao.
Con le pinne, fucile ed occhiali, quando il mare è una tavola blu, sotto un cielo di mille colori, ci tuffiamo con la testa all'ingiù, mentre tutta la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal sole. Ci scambiamo nell'acqua salata un dolcissimo bacio d'amor. Con le pinne, fucile ed occhiali, quando il mare è una tavola blu, sotto un cielo di mille colori, ci tuffiamo con la testa all'ingiù. Splash! Mentre tutta la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal sole, ci scambiamo nell'acqua salata un dolcissimo bacio d'amor. vita, la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal sole. Ci scambiamo nell'acqua salata un dolcissimo bacio, un dolcissimo bacio, un dolcissimo bacio d'amore.
Eccoci di nuovo, abbiamo pochissimo tempo, ma io prima di congedarvi voglio darvi un appuntamento martedì prossimo, quindi state tutti in ascolto perché avrò in studio con me Luca Muccichini, influencer di fitness. Parleremo del benessere fisico e anche benessere mentale. Insieme ci sarà Arianna Caramanti, quindi parleremo di tutto ciò che ha a che fare con il fisico. Quindi apriamo un'altra parentesi. Luca Muccichini quindi in diretta con noi, e chiunque sia interessato, mi raccomando, cade con le domande e vi sarà dato tutte le risposte possibili e immaginabili. Io per ora vi saluto dandovi appuntamento a martedì prossimo con Spettacolando. Vi saluto e do un saluto ad Antonio Romano in regia. La prima volta in Negramaro, ciao da Paola Aspri, qua Spettacolando.
Quando mi hai visto per la prima volta, ti ricordi a stento o rivivi tutto come fosse allora? Avevo l'aria stanca, appesa ad una luna storta. Ero attento a non perdermi negli occhi, nei tuoi occhi ancora. E ti ricordi il mondo, quanti giri su se stesso. Era lento il tempo, occorreva come un matto, e adesso non c'è niente al mondo che possa somigliare in fondo a quello che eravamo, a quello che ora siamo, a come noi saremo un giorno. Ti ricordi quando mi hai ucciso per la prima volta? Mirato al centro, hai colpito un po' per sbaglio, e per sbaglio hai vinto. E tremava il mondo, quanti giri su se stesso. Sta scadendo il tempo, o mi rimani ancora accanto, e adesso non c'è niente al mondo che possa somigliare in fondo a quello che eravamo, a quello che ora siamo, a come noi saremo un giorno.
Non ricordo quella volta in cui ti ho visto ed eri un'altra. Non ricordi quella volta in cui mi hai tolto pure l'aria. Non ricordo la tua faccia, quando hai fatto la mia smorfia. Non ricordo la mia casa,
e adesso non c'è niente al mondo che possa somigliarci in fondo. E quello che eravamo, adesso non lo siamo, e forse lo saremo. Quando
volta.